pronti in diretta subito come ogni lunedì mattina con il nostro dottore, il dottor Pierluigi Guida, eccolo qui, buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno Cri, buongiorno a tutti, buon lunedì.
È un buon lunedì?
Come tutti i lunedì.
E allora siamo a posto, siamo a cavallo, stiamo freschi, come diceva quello. Allora dottore, iniziamo come sempre una nuova settimana con il collegamento con te, ci avviciniamo alle 100 puntate, te lo volevo ricordare così, festeggeremo? Facciamo una torta?
Sì, sicuro, qualcosa ci inventiamo.
Dai, facciamo.
È una bellissima tappa, no? 100 puntate, 100 puntate sono 2 anni, no?
Eh sì, questa è la 91esima, sappilo.
Olà.
Ecco, ci avviciniamo ad ampie falcate, sai, ancora un paio di mesi e ci siamo. Allora, beh, direi che in dicembre.
Come è andato il weekend?
Ma strepitosamente, in una scala da 0 al dottor Pierluigi Guida, direi oltre. Ti piace come esempio? Calza.
Bellissima.
Allora, dottor, tu invece che hai fatto nel weekend? Raccontiamo, non parliamo mai di quello che combini. Tu sai dove allora, sono io, guarda. Ma io non so cosa fai te.
Ma i miei weekend sono abbastanza noiosi rispetto ai tuoi, io mica sono con Samuel.
Io ero con Samuel, ero con Tatanka, dopo ero con Eric ieri pomeriggio, ieri sera. Tra l'altro, prima di entrare in diretta ti ho mandato un video che non abbiamo pubblicato, anzi non l'abbiamo ancora pubblicato, non è niente di non pubblicabile, lo metterò dopo, ma te l'ho mandato in anteprima ieri, di come abbiamo chiuso la festa ieri. Sul tardi, ti dico solo che già dal video vedrai che la giacca era quella invernale, perché a Prato Carnico ieri a Pesaris diciamo che il freddo beccava, e quindi ci siamo muniti di giacca invernale, ma abbiamo chiuso con un albero di 30 piani che tu ben conosci.
Sì, di multimani, no? Quello diciamo con più mani.
No, un albero di 30 piani, Adriano Celentano.
Ah, ho capito, non pensavo, perché avevo sentito che c'era un'altra iniziativa di un albero che era fatto con delle mani.
Ah, ok,
bambini,
ok, ok. No, noi abbiamo chiuso con quella canzone lì. Allora, quando si chiude una festa con una canzone del genere, capisci che la festa è andata bene. Ecco.
E che lo spirito era molto alto.
Bravo, bravo, bravo. Su richiesta, ovviamente, non l'abbiamo messa su richiesta.
Certo.
Ma non siamo qui tanto per parlare di questo, bensì per parlare con te dell'argomento di oggi. Attenzione, perché tu stamattina mi hai mandato proprio, mi hai inviato l'articolo che è uscito sul giornale. E oggi l'argomento, attenzione, è l'osteoporosi.
Sì, perché oggi, come primo lunedì del mese, no, gli amici del Messaggero Veneto ci hanno chiesto di fare una rubrica, e quindi poi, visto che capita di lunedì, ho pensato insomma di fare l'uno e l'altro, di commentare, no, di commentare praticamente l'articolo che abbiamo scritto. Ok, allora l'osteoporosi perché? Perché prima di tutto ne soffrono tantissime persone. Ok, e in più tante persone pensano che sia una condizione normale, una condizione fisiologica, invece non è vero. L'osteoporosi è una malattia. Questo perché succede questa cosa? Allora, prima di tutto leggiamo un po' di numeri. Si stima che in Italia una donna su 3 oltre i 50 anni e un maschio su 8 oltre i 60 anni sono affette da questa malattia. Quindi parliamo di 5 milioni di persone. Perché avviene questa cosa qui? Che cosa succede? Allora, noi abbiamo le ossa che sono un tessuto, no? Quindi noi lo chiameremo tessuto osseo. Il nostro tessuto osseo praticamente si rigenera in continuazione, no? Un po' come tutti i tessuti. E ovviamente questo qua viene fatto da due strutture, da due componenti. Allora ci sono gli osteoblasti che sintetizzano osso nuovo e gli osteoclasti che invece demoliscono quello vecchio. Ok, quindi c'è un equilibrio tra chi produce e chi invece elimina l'osso. Ok, quindi questa cosa qui c'è sempre e nella nostra normalità. Il discorso che questo equilibrio si sposti verso chi rovina l'osso non è più una questione fisiologica, ma ricade in una questione patologica, ok? Quindi è una vera e propria malattia. Perché? perché ci sono più cellule che demoliscono l'osso rispetto a cellule che formano osso nuovo. Quindi ci troveremo ad avere un osso poroso, quindi meno forte, e questo qui porterà poi, spesso porta, a delle rotture dell'osso stesso, ok? Noi possiamo dividere l'osteoporosi, per spiegare un po' alle persone, in primaria e secondaria. Primaria è quella che capita, appunto, come abbiamo detto adesso, con l'età. Secondaria, invece, che è dovuto praticamente a soggetti di qualsiasi età. Quindi non abbiamo più un discorso di età, sesso e quant'altro, ma perché c'è un qualcosa che la promuove. Come può essere praticamente? Malattie croniche, quindi determinati farmaci, oppure chi soffre di alcune malattie endocrine, si dice, quindi quelle degli ormoni, ok? Come potrebbe essere l'ipertiroidismo, tantissime donne ne soffrono, oppure il deficit dell'ormone della crescita. Però, indipendentemente da questo elenco, si deve capire che o sei predisposto ad averla e quindi arrivata a una certa età che ricadi in quel target e ce l'hai, oppure determinate cure e determinati farmaci portano praticamente alla comparsa dell'osteoporosi, addirittura anche l'utilizzo di alcuni farmaci per chi ha delle malattie che si chiamano BPCO, che sono le broncopneumopatie croniche ostruttive. Quindi sono qualcosa che accade ai bronchi, chi soffre di bronchiti continuamente, oppure chi ha determinati tipi di asma e utilizza determinati tipi di farmaci. Però queste qui sono tutte quante cose che un medico, prima di darti determinati farmaci, sa. È giusto una divisione che è giusto fare tra primaria e secondaria. Ok, prima domanda: come possiamo riconoscerla? Quali sono le cause? Così abbiamo strutturato l'articolo, no? E quindi abbiamo risposto, perché queste sono le domande che ci fanno poi al banco, no? E quindi abbiamo risposto dicendo che l'osteoporosi è una malattia silente e spesso i sintomi coincidono con una rottura da fragilità. Questo cosa significa? Che non è detto che una persona affetta da osteoporosi cade e rompe il femore, solitamente l'inverso, si rompe il femore e ed ecco perché la persona cade, ok? Quindi c'è proprio un termine scientifico che è rottura da fragilità, vedi? Dove le ossa più colpite sono o la colonna vertebrale o il collo del femore, ecco l'esempio che abbiamo fatto, o il polso, ok? Quindi noi comunque possiamo effettuare degli esami per vedere, adesso si fanno anche in farmacia, però più specifici e più attenti sarebbe sempre la MOC, si chiama MOC. La MOC, che tantissime donne sapranno sicuramente cos'è, perché o ne hanno sentito parlare o si richiede di farla per prevenzione, perché arrivata a una determinata età si ricade in quella casistica, quindi è giusto sapere praticamente se sei più o meno predisposto. E questa qui è una cosa che tu puoi fare ogni 18-24 mesi per valutare sia i peggioramenti della densità minerale ossea, quindi proprio come è fatto, o per prevenire, che è la cosa migliore, eventuali fratture, nonché per valutare l'efficacia di trattamenti anti-osteoporosi che la persona sta seguendo, ok? Perché io, se prendo dei farmaci contro l'osteoporosi, o perché ce l'ho primaria o perché ce l'ho secondaria, devo vedere se questi hanno effetto o meno. Quindi io faccio questa fotografia alle ossa che mi dicono praticamente la sua composizione, ok? Quindi noi diciamo sempre che il richiamo è 18-24 mesi e va bene, no? Però quando è che bisogna eseguire per la prima volta la MOC? Cioè, quando è che le persone si devono muovere in quella direzione? Noi abbiamo risposto dicendo che la MOC è consigliata in particolare alle donne post-menopausa e agli uomini con più di 60 anni con fattori di rischio per patologia oppure caso di sospetta osteoporosi secondaria, quindi se prendono determinati farmaci che abbiamo detto ai medici sapere quali sono, o se ci sono state pregresse fratture di fragilità, senza una spiegazione per dirti, ma poi lì è evidente ed è conclamato se una persona cade perché si è rotto il femore o se ci sono delle rotture a livello della spina dorsale. Quindi l'importante, la chiave di volta è sempre il discorso della demineralizzazione ossea, cioè le ossa perdono i loro minerali, quindi perdono la loro fibra, la loro struttura, o perché ricade in quel target o perché prendi determinati farmaci. Possiamo prevenire l'osteoporosi? Altra domanda, perché le persone poi chiedono: sì, ma se io volessi fare qualcosa, che cosa posso fare? Allora si deve dire una cosa importante, che noi possiamo aiutare il nostro scheletro per un 50%, ma il restante 50% non possiamo farci niente perché è determinato geneticamente, si dice. Quindi se tu sei portato ad avere quella patologia lì, ce l'avrai, però la puoi avere in forma molto molto più lieve se ovviamente fai un po' di prevenzione. Quindi cosa possiamo fare? Avere un adeguato introito di alimenti ad alto contenuto di calcio, come il latte, i derivati, le noci, le nocciole, le mandorle, oppure le acque minerali che hanno un calcio superiore a 100 mg per litro. Questo c'è scritto nelle etichette dietro. E poi è strategico, per fornire la corretta mineralizzazione scheletrica, l'acquisizione e il mantenimento della massa ossea. Questo qui come lo facciamo? Ovviamente anche con la normale vitamina D. Ecco dove ricadiamo su un argomento che già un'altra volta avevamo trattato. Perché la vitamina D è importante? Perché la vitamina D fissa il calcio nelle ossa. Quindi anche quando si vanno a fare le analisi del sangue, se si vede che si ha un valore di vitamina D basso, poi se ci si trova all'interno di quel target, ovviamente il medico può decidere se far fare al paziente una MOC o meno. Prima di prendere integratori o farmaci di vitamina D, ricordiamo che la vitamina D viene sintetizzata con una regolare esposizione al sole, cioè non serve mettersi sul balcone di casa per ore cercando l'unico raggio che penetra. Esatto, perché praticamente bastano anche pochi minuti al giorno, che è importante per garantire la sintesi di vitamina D e quindi un regolare assorbimento di calcio. Ok?
Dottore, una cosa importante, sì, che vorrei sottolineare, tu proprio in apertura l'hai detto con naturalezza, in realtà però proprio in apertura hai ricordato quelle che sono le statistiche delle persone colpite. Uno magari è portato a pensare che l'osteoporosi sia qualcosa che riguarda soprattutto le donne e invece non è così.
Sì, invece non è così, sono più colpite le donne, però anche gli uomini ricadono in quel target, ti ripeto, proprio perché... Ma il dubbio più grande che viene alle persone, o che comunque non è chiaro, è che pensano è normale che succede perché una persona diventa anziana e quindi le ossa sono più fragili. C'è una condizione fisiologica che ti porta verso quella direzione, un eccesso verso la distruzione dell'osso rispetto alla sua neoformazione, si dice, è un discorso patologico, perché è una malattia, perché non è più un equilibrio, ok? Ed ecco perché ti si rompono le ossa. Normalmente non dovrebbero succedere queste cose qui.
Quindi, a proposito di questo, scusami se ti interrompo, sì, dottore, sì, però Massimo Di Bernardo scrive: alcuni casi a me relativamente vicini si sono risolti tutti nello stesso modo. Quindi c'è una qualche correlazione tra rottura del femore che menzionavi prima nell'anziano e il decesso nell'arco di qualche mese? Dico, a salute erano messi bene, ma dopo rotto il femore, giù in picchiata, grazie.
È proprio così, cioè nel senso, la rottura del femore per l'anziano porta praticamente tante altre cose, cioè... Allora, prima di tutto si deve vedere che le persone anziane hanno già un quadro clinico un po' più delicato, ok? Poi, se queste persone sono anche pluriterapiche, si dice, il discorso della rottura del femore porta a una guarigione in ordine di mesi e non è detto che la persona sopporti mesi di ospedalizzazione, che sia diretta o indiretta, cioè ti rompi il femore e sicuramente vai in ospedale. L'ospedale comunque debilita la persona. se la persona ha già un pochetto qualcosa di compromesso, o comunque ci sono quelle persone che arrivano a 85 anni che non sanno manco cos'è un ospedale, ci entrano una volta e non escono più. Quello lì è un altro fattore, l'ospedalizzazione è molto molto importante, ok? Però che ci sia spesso una correlazione tra le due cose, questo qui è noto, ok? E lui ha sottolineato una cosa che succede sempre. Però il discorso qual è? Nel caso in cui una persona rompe il femore, va in ospedale, non sopporta l'ospedalizzazione, in più se in ospedale per il compagno di stanza, per quello che succede, prende un'altra infezione, no? E un aggravarsi di un quadro clinico che normalmente è già compromesso dal fatto che se arrivi ad avere una demineralizzazione tale che ti si rompe il femore, sicuramente non è soltanto mi manca la vitamina D, forse un quadro clinico un pochetto più complesso che è rimasto sommerso, che poi dopo sicuramente un'ospedalizzazione non è detto che abbia un effetto positivo. Sono stato chiaro qui?
Chiaro, diciamo è uno stress che magari appunto nella persona anziana è un po' più difficile da superare, ecco, di base è un po' così, ecco. È una delle problematiche che sono magari affrontabili in una certa maniera a 20 anni, in un'altra a 60, in un'altra a 80.
Certo, certo, ti ripeto, sottolineando il fatto che quasi sicuramente le persone a quell'età sono pluriterapiche, o anche se stanno bene, ti ripeto, tu pensi che stanno bene, ma se ti si rompe il femore tecnicamente non è che stavi bene, avevi delle cose sommerse che poi diventa tutta una causa scatenante di un'altra cosa, quindi può essere che hai un picco o una intensità di patologie tutte insieme che poi dopo ovviamente il recupero a una certa età non è più quello, come sottolineavi tu, dei 20 anni, ok? Quindi dimmi.
Sì, no, beh, volevo un attimo ti ho interrotto per la domanda, ma stavi raccontando anche quelle che sono le maniere per prevenire, no? Tante volte parliamo di vitamine, tante volte ci parli anche di integratori.
Sì, quindi praticamente vitamine integratori ci sono. La vitamina D è la principale, ma non c'è solo quella. Poi ovviamente l'esercizio fisico, come al solito tu dici, ma il movimento è... Il movimento sì, perché l'esercizio fisico è un altro importante tassello nella strategia della prevenzione delle fratture, perché l'esercizio fisico dà una modulazione virtuosa del rimodellamento scheletrico, quindi favorisce la neoformazione di osso, cioè un movimento fisico fatto bene e costante durante tutta la vita porta praticamente ad avere le ossa più nuove, diciamo, cioè praticamente stimola l'attività degli osteoblasti, che sono quelli che formano osso nuovo, quindi sicuramente avremo un'ossatura più pronta ad affrontare la vecchiaia. Ecco, questo qui penso che sia il concetto migliore. Poi ovviamente altre due cause che causano proprio una perdita progressiva di massa ossea sono l'abuso di alcol e il fumo di sigarette. Adesso che queste cose facciano male, lo sapevamo pure prima, lo sappiamo tutti, però quando le nominiamo è perché hanno proprio, diciamo, un effetto diretto su quello di cui stiamo parlando, che poi dopo fumare fa male, lo sappiamo tutti, però persone che hanno o familiarità oppure vedono che già possono entrare diciamo in quel target o queste cose, limitare l'alcol e le sigarette aumentando l'esercizio fisico è sicuramente una cosa che può aumentare di diversi punti percentuali, ok? Il discorso di non sviluppare questa malattia. Ricordiamo che noi possiamo modulare di questa malattia il 50%, che tecnicamente è tanto, quindi non è altrettanto tanto il discorso genetico, che il 50% già ti dice tu ce l'avrai o meno, ma potendo gestire tu l'altro 50%, ricordiamoci che è un enorme asso nella manica che noi possiamo avere verso questa patologia.
Beh, insomma, prevenire il 50% di una problematica è tanta roba, attenzione.
Sì, tu pensa che già le persone rimangono scioccate quando è uscito uno studio americano che sosteneva che l'unica integrazione che si può fare continuativamente, perché sennò le altre integrazioni vanno sempre fatte a cicli, o quasi tutte, il 95%, è praticamente l'assunzione di omega 3 durante il giorno. Questo l'abbiamo già detto altre volte. Lo studio parlava dai 2 ai 5 grammi al giorno di omega 3, riducevano il 30% di infarti e ictus. Quindi se già questo fa in modo che le persone aprano gli occhi e capiscono l'importanza, pensa quanto è pesante poter dire a invecchiare mi invecchio ugualmente. Al discorso dell'osteoporosi ricado nel target, perché il target tecnicamente è l'età. Se poi dopo il 50% lo posso evitare, comunque è tanta roba. Poi giustamente tante persone dicono io non ho mai fumato e quella persona che conosco è morta di tumore polmone non avendo mai fumato una sigaretta, ma non è detto che la sigaretta sia l'unica causa per il tumore polmone.
Certo, allora beh, di questo parli nell'articolo che è uscito proprio oggi, giusto? Corretto?
Sì, sì, oggi, come primo lunedì del mese, ce l'abbiamo sul Messaggero Veneto nella pagina della Carnia, ovviamente.
E di conseguenza è stato il nostro argomento di oggi. Tommaso, che ti ringrazia, dice buongiorno dottore, un saluto anche al mini dottore, che oggi non c'è, non è qui almeno.
Sì, sì, la fotografia di venerdì.
E grazie per lunedì scorso, devo approfondire quanto mi ha detto la settimana scorsa, ecco Tommaso, operativo. Bene. Ovviamente. Dottore, io ti auguro un'ottima settimana, ovviamente, e ci risentiamo la settimana prossima e avanti tutta per il mese di ottobre, insomma adesso c'è il cambio, dovrebbe esserci questo cambio di stagione, prima stavo guardando le previsioni, mi pare che insomma le temperature dovrebbero anche tornare a salire
più, colpo avanti, di coda.
Più avanti, bah, chi lo sa. Quindi attenzione là fuori, quando uscite, ecco, a vestirsi a cipolla, come si dice.
Bravo, bravo.
Dottore, guarda il telefono, attendo un feedback sul video che ti ho mandato prima della diretta.
Volentierissimo. Ciao, buon lunedì a tutti.